Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Per comprare una casa e per impegnarsi così tanto, deve essere sicuro di scegliere, insomma, il posto giusto. Poi chiaramente ci sono persone che lo sono, e quindi è giusto così, però io invece non credo che sarei sempre, deluderei sempre me stesso del futuro.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Il sogno dell'acquisto della casa, del quale abbiamo parlato nell'ultima puntata di Grano, non è per tutti. La storia di Alessandro ci ha colpito perché, da un lato, è una scelta di vita, girare l'Europa e poi il mondo, quindi cambiando casa più o meno ogni mese. Dall'altro, perché Alessandro rivendica la scelta di vivere in affitto come un investimento più intelligente rispetto a indebitarsi con un mutuo.
Io ho 28 anni, ho studiato matematica all'università, ho fatto il dottorato in matematica, lavoro, diciamo, consulenza informatica, ho la possibilità di lavorare da remoto e ho il sogno di girare il mondo. Ho una ragazza di 26 anni e anche lei ha fortunatamente la possibilità di lavorare da remoto e abbiamo deciso a settembre dello scorso anno di iniziare un viaggio itinerante in macchina e in giro per l'Europa, e questo comunque è stato un motivo di, insomma, tanti pensieri, non proprio vere e proprie discussioni, ma comunque, sai, quando parti per tanto tempo, sì, cioè, da un lato, insomma, la bellezza, l'ignoto, lo stimolo e quant'altro, ma dall'altro lasci gli affetti, lasci una sicurezza, lasci una vita che conosci e non sai, insomma, quello che trovi.
Nel piano di questa coppia c'è prima la scoperta dell'Italia, poi dell'Europa, poi del mondo.
Questo viaggio, appunto, come dicevo, è iniziato a settembre. I primi 4 mesi li abbiamo passati in Italia e ora siamo a Tallinn. Ci troviamo qui, appunto, già da 2 settimane, vogliamo stare fino a fine mese. Dopodiché andremo, insomma, continueremo il nostro viaggio, andremo prima a Helsinki, Stoccolma, Copenaghen.
Come si fa a cambiare città ogni mese e a riuscire a organizzare, o meglio, a preventivare le spese?
Per quanto riguarda, diciamo, il budget e il controllo del budget, la mia ragazza è molto più, diciamo, ferrata. Cerchiamo di rimanere sempre intorno a una media di 1000 euro al mese di affitto Airbnb. Chiaramente è una media perché ci sono dei posti come Amsterdam, la stessa Barcellona, che pensavamo fosse più economica, ma evidentemente il periodo in cui andiamo noi è, insomma, un po' più caro, soprattutto il Airbnb, evidentemente c'è più domanda, e quindi lì la media si alza, si parla di 1.300, 1.400, 1.500, però si abbassa pensando invece a posti come Cracovia o Tallinn, dove spendiamo anche 500 euro al mese. Sono proprio, non so se è brutto questo termine, ma insomma, come se fosse arbitraggio geografico.
Dicesi arbitraggio quella pratica che permette di trarre vantaggio dal fatto che i prezzi o le leggi che regolano uno stesso bene in stati diversi siano differenti. In realtà quello di Alessandro e della sua ragazza è un attento piano che calcola le differenze nel costo della vita, quindi anche nel costo degli affitti, attraverso i vari paesi europei, e permette loro di fare un accurato lavoro di pianificazione per tenere sotto controllo il budget. 1000 euro al mese per l'affitto.
Noi veniamo comunque da Roma, dove gli affitti sono abbastanza alti, sono cifre molto più piccole queste qui, anche per poi mangiare il prezzo, diciamo, è ridotto.
La loro attenta pianificazione arriva fino ad agosto 2022, dove secondo i piani dovrebbero trovarsi in Grecia.
Fino a oggi siamo arrivati, diciamo, fino in Grecia, che sarebbe quest'estate, fino ad agosto, quindi c'è un viaggio già pagato praticamente, perché siccome con Airbnb chi volesse anche prenotare per un giorno ci eliminerebbe la possibilità di prendere quella casa per un mese, perché un mese di fila non sarebbe più disponibile, allora noi abbiamo la necessità di prenotare con largo anticipo. Vivevamo già in affitto anche a Roma, pagavamo circa 1.500 euro e condividevamo la casa, e poi quindi è stato facile, diciamo, convincerci, poiché stavamo spesso a casa a lavorare, tanto vale che stiamo a Berlino o a Parigi. Chiaramente questo è stato possibile farlo perché abbiamo deciso, almeno nel presente, al tempo diciamo zero, di non impegnarci in una casa, nell'acquisto di una casa, anche se c'era la voglia della mia fidanzata di comprare una casa perché vedeva comunque anche altre sue amiche e persone intorno a lei che iniziavano questa pratica, insomma, famosa di comprare casa.
Questa vita itinerante che Alessandro sogna da sempre chiaramente non sarebbe stata compatibile con l'acquisto di una casa perché avrebbe immobilizzato tutti i suoi fondi, ma almeno per lui questa non è una rinuncia che pesa.
Io non ho mai desiderato di comprare una casa perché per me è un lusso che non mi posso, diciamo, permettere. Dovrei, come dire, indebitarmi per un lungo periodo, quindi spendere dei soldi che non ho, immobilizzarli in un asset, diciamo, illiquido, quantomeno. Userò una parola forte, ma condannare me stesso tra 10 anni, 15 anni, 20 anni a avere a che fare con quei soldi, devo da tirare fuori, mano passo passo, e sostanzialmente io credo che non sono per niente sicuro, non sono a mio agio, non sono confortevole con una decisione di questo tipo, perché basta guardarmi indietro anche solo di 6 mesi e mi considero una persona diversa da quella che ero 6 mesi fa o addirittura, figuriamoci, 5 anni fa, e quindi mi spaventa un po' anche questa decisione così a lungo termine.
Sembra una scelta di pancia, di cuore, ma quella di Alessandro è una scelta fatta con la capacità di chi, come lui, si muove bene anche con i numeri e con i conti. La tesi di fondo, oltre all'indiscutibile guadagno di chi decide di vedere il mondo, è che esistano molti investimenti migliori di quello immobiliare.
Per comprare una casa e per impegnarsi così tanto, deve essere sicuro di scegliere, insomma, il posto giusto. Poi chiaramente ci sono persone che lo sono, e quindi è giusto così. Però io invece non credo che deluderei sempre me stesso del futuro. Chiaramente, se tu compri casa all'inizio perché hai paura, cioè non vuoi pagare l'affitto perché ti sembrano soldi persi, a quel punto tu, diciamo, immobilizzi una grande quantità di soldi comunque in una casa un pochino più piccola, una casa che ti puoi permettere in quel momento, e poi quando al crescere della tua carriera, al crescere del tuo, insomma, benessere finanziario, ti ritrovi con un asset illiquido che devi prima liquidare sul mercato, e più hai fretta e peggio è. Un altro vantaggio che secondo me c'è nell'andare in affitto piuttosto che comprare casa, nell'accumulo di capitale. A Roma, comprare casa in centro, si può dire che è sconveniente. In che senso? Chiaramente, è prezzato dentro al prezzo della casa che è un mercato, non troppo volatile, e che quindi probabilmente tu non perderai l'investimento come è successo magari alla periferia di Roma dopo la crisi che tutti conosciamo, che il mercato immobiliare ha vissuto. Quindi tu hai visto i tuoi soldi dimezzarsi addirittura in certi casi. Chiaramente questo al centro di Roma non ti succede. Comprare casa è tanto più conveniente quanto più è basso il rapporto tra comprarla e un affitto, diciamo, considerato su un anno, cioè quanto paghi in un anno di affitto. Nell'esempio di Roma, medianamente una casa in centro costa circa 28 anni che ci vivi dentro in affitto. Questo è il punto. Quando questo rapporto è superiore a 20, insomma, questa non è che una regola necessaria, però diciamo quando è intorno a 20 inizia a pesare di più, la tua capacità di fare meglio con quei soldi. Quando supera 20 inizia a essere magari più un investimento diciamo da mettere a rendita piuttosto che un investimento per andarci a vivere.
Riassumendo, se vivete in affitto, fate il calcolo di quanto pagate all'anno la casa in cui vivete. Poi prendete il valore di mercato della casa stessa e dividetelo per quel che pagate di affitto, in modo da capire quanti anni ci mettereste a comprarla. Se sono più di 20, secondo la teoria di Alessandro, tanto vale vivere in affitto e investire altrove. Ma altrove dove? Uno degli investimenti più conservativi che Alessandro ha scelto di fare è quello sull'economia americana.
Dall'anno scorso, invece che aspettare che mette da parte i soldi per pagare l'anticipo di una casa, che poi comunque sigilla diciamo un indebitamento ulteriore per appunto l'acquisto totale, ho deciso di iniziare a investire nell'S&P 500, che è uno strumento appunto che è un'approssimazione di investire nell'economia americana, e questo investimento diciamo di 10.000 euro mi ha già reso circa il 20%.
Lo Standard & Poor's 500, o anche semplicemente S&P, è un indice azionario, è un paniere che comprende le 500 aziende di maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti. Per chi gioca in borsa o si avventura in speculazioni coraggiose, l'S&P è quasi una scelta di investimento conservativa, ma in realtà, come ci spiega Alessandro stesso, un rischio lo comporta. Comprare casa potrebbe essere meno rischioso effettivamente, come ogni tanto prova a ricordargli la sua ragazza.
La mia ragazza ogni tanto mi parla di immagini come di avere un gatto in una casa che potendola comprare puoi anche modificare, diciamo sei il proprietario appunto, cioè con tutti gli oneri e gli onori insomma della cosa. E io le rispondo una frase magari banale, ma che sostanzialmente la casa non ho bisogno di possederla, anche se effettivamente se vuoi fare dei lavori, delle ristrutturazioni, devi per forza, se la vuoi fare come la vuoi tu, devi per forza diciamo possederla, ma ho bisogno solo di usarla. Naturalmente ho paura un po' come tante persone nella mia situazione di lavoratori indipendenti, di come continuare a garantirsi una, come dire, una rendita quando dovessi smettere di lavorare. Ovviamente solo quando uno è giovane può stare full investito, e io nemmeno lo faccio, perché io non considero l'S&P 500 al mio gusto, diciamo, non aderisce al mio gusto personale, perché ovviamente ti assumi il rischio di una volatilità molto grande, perché se tu, faccio per dire, cioè le crisi, le recessioni avvengono e lo stock market e l'S&P crolla anche del 50%, l'abbiamo visto, può succedere, e se tu devi andare in pensione con quei soldi, cioè è una follia lasciarli nudi, non so come dire, investiti nello stock market se tu hai, non so, 50 anni e ti vuoi ritirare tra 20 anni. L'ultima volta che c'è stato il crollo della dot-com bubble, famosissimo, degli anni 2000, il Nasdaq è crollato dell'80% e è tornato ai suoi livelli dopo 15 anni, ecco, se la prossima volta fossero 20 o 25, non va bene, non è, anche se ha dei ritorni più importanti, ovviamente è prezzato nella volatilità che uno deve assorbire. Va bene se hai tanti anni davanti, perché bene o male, diciamo, hai più tempo per recuperare, ma non va affatto bene come piano pensioni.
Noi auguriamo ad Alessandro e alla sua compagna di fare il giro del mondo e di riuscire anche a far fruttare i propri risparmi e, perché no, anche a tutelarsi dal punto di vista pensionistico. Per sentire però l'altra campana, abbiamo invitato in questa puntata di Grano Andrea Mancini, che è un consulente immobiliare, Head of Residential Investment Properties, quindi una persona che ci possa anche illuminare su quanto investire nell'immobiliare sia giusto o sbagliato negli anni a venire. Ciao Andrea! Perché, secondo te, gli italiani hanno il mito del possesso della casa?
Guarda mia, a livello europeo siamo lo stato in cui la percentuale di proprietari immobiliari è la più alta in assoluto. Siamo a oltre il 72% di proprietari immobiliari, ma questo perché storicamente siamo un popolo, tra virgolette, poco nomade, nel senso che a livello locale ci spostiamo poco, siamo abbastanza legati alle nostre radici.
Ecco, la storia di Alessandro è una storia atipica. Chiedendoti di mettere da parte la tua deformazione professionale che vede nel mattone forse il più solido tra gli investimenti, ti sembra che il suo ragionamento possa avere senso? Cioè, vivere in affitto può essere considerato un investimento intelligente, soprattutto per chi vuole essere più agile?
Alessandro è una persona giovane, può essere considerato ancora un millennials, ma per pochi anni, e le generation successive, quindi la generation Z, quelli che hanno che sono nati dopo il 98-99, hanno nella loro personalità una maggior flessibilità e movimento e predisposizione al movimento. Alessandro rispecchia in pieno quelle che sono le necessità delle nuove generazioni. Il suo ragionamento del voler approcciare il mercato finanziario piuttosto che investire nel mercato immobiliare è un qualcosa che fila. Di certo può portarci ad avere dei rendimenti che sono più alti rispetto a quello che è un canone di locazione annuale. Per cui facciamo l'esempio di Milano: per comprare una casa da 300.000 euro bisogna avere la disponibilità di almeno 100.000 euro di equity da poter versare come acconto. Se questa casa potenzialmente potrebbe avere un canone di locazione di 9.000 euro all'anno, 8.000-9.000 euro all'anno, è verosimile che Alessandro con quei 100.000 euro, se lo investe in maniera non prudenziale sicuramente, perché un investimento mobiliare che genera l'8-9% è un investimento abbastanza speculativo, potrà pagarsi il canone di locazione della casa mantenendo i suoi 100.000 euro liquidi.
Ma veniamo a quello di cui tu sei maestro, cioè il tema immobiliare. È sempre intelligente comprare casa?
Dipende molto dalla necessità di una persona. Nel caso di Alessandro, che è una persona che vuole vivere il mondo ed essere flessibile nelle sue scelte, sicuramente magari non è la soluzione migliore. Nel caso invece di qualcuno che è più radicato alle sue origini e fa un lavoro che di fatto ha necessità di essere stanziale in una città, come può essere per esempio Milano, allora potrebbe essere conveniente l'acquisto della prima casa. È vero anche che dipende molto dall'età in cui uno fa l'acquisto, perché se una persona compra casa a 26-28 anni ha delle necessità diverse sicuramente rispetto a una persona che ha 35 anni. Allora vediamo che la casa che è stata comprata a 26-28 anni non soddisferà probabilmente più le necessità di una coppia che ha 10 anni quasi in più, con una prospettiva di crescita.
Esiste invece un rischio nell'investimento sul mattone, perché c'è molta gente che ha perso investendo nell'immobiliare, anche in grandi città. Insomma, rischio zero non esiste.
È vero, sì, assolutamente. Rischio zero non sempre, anche perché se vediamo che quello che è stata l'evoluzione a livello mondiale post-crisi del 2008, nel mercato americano c'è stato deciso abbassamento dei prezzi che ha contribuito a una ripresa del mercato. In Spagna la stessa cosa. In Italia i prezzi, è vero, sono rimasti stabili, però si sono allungati tantissimo i tempi di vendita, e il rischio del mercato immobiliare è proprio quello, il fatto che sia immobile. A differenza, se tu pensi alla volontà di Alessandro di investire nel mercato finanziario, la capacità di vendita di un'azione e le tempistiche di vendita di un'azione sono praticamente immediate. La possibilità di vendita di una casa ti porta dietro delle tempistiche estremamente lunghe, con una serie di rischi anche legati a fattori esterni.
È vero che gli appartamenti più piccoli vengono messi a reddito meglio? Quando si compra corpo e quando al metro quadro?
Allora, sì, è vero, gli appartamenti più piccoli sono messi, sono molto facili da affittare. Se uno prende un appartamento bilocale come investimento, sicuramente ha una facilità di locazione superiore a quella di un appartamento più grande, ma è dovuto più che altro al bacino d'utenza.
Dacci il tuo parere sulla teoria di Alessandro sul fatto che se moltiplico per 20 anni la mia rata d'affitto e con quella cifra non riuscirei a comprare la casa in cui vivo, allora ho fatto bene a vivere in affitto.
Sì, è un ragionamento assolutamente corretto. C'è da dire che il mercato residenziale è difficile che renda più del 5%, cioè 5% calcolato su i 20 anni, nel senso, se io pago un affitto su una casa di 360.000 euro, pago un affitto di 1.500 euro al mese, vuol dire che quella casa ha una redditività potenziale del 5%. Il mercato residenziale questo numero lo abbassa di molto, lo abbassa al 4, 3,5, per cui effettivamente le tempistiche per rientrare del prezzo di acquisto si allungano a 30 anni quasi.
Soprattutto per i più giovani, quanto possedere una casa ci mette al riparo da questa prospettiva pensionistica instabile che aleggia su di noi?
Questa è una domanda assolutamente centrata e molto attuale. Ti direi che le considerazioni fatte da Alessandro e che a cui abbiamo risposto subito all'inizio sono un po' la risposta, nel senso, se tu consideri che di acquistare una casa da giovane hai un determinato budget, questo budget verrà immobilizzato per i 30 anni successivi verosimilmente, e per cui la flessibilità è quella che potrebbe guidare le nuove generazioni. Se noi il nostro piccolo portafoglio, il nostro piccolo capitale che avevamo quando avevamo 20 anni e a 25 anni, 28 come l'età di Alessandro, l'avessimo allocato sul mercato azionario e avessimo sempre pagato un affitto di 1.500 euro al mese piuttosto che i vari incrementi dettati dal mercato, allora è verosimile che il portafoglietto di 100.000 euro potremmo ritrovarcelo, se non aumentato anche nel corso degli anni, quando ne avremo 50, e avremo quindi una base su cui appoggiarci per la pensione. D'altra parte, se avessimo allocato questi 100.000 euro nell'anticipo per l'acquisto della casa, poi non è detto che sulla base di quello che abbiamo detto prima, non è detto che sarebbe così facile vendere l'immobile e così veloce. Per cui è verosimile che la strategia di Alessandro sia una strategia assolutamente perseguibile.
Ecco, adesso dacci qualche dritta, solo per gli ascoltatori di Grano, di qualche investimento che potrebbe essere interessante fare.
Secondo me gli investimenti migliori da fare in questo momento sul mercato immobiliare non sono propriamente immobiliari, ma il crowdfunding. Il crowdfunding immobiliare è nato da 3-4 anni, offrono opportunità di investimento anche per i piccoli risparmiatori, quali 5.000, 10.000 euro anche, quindi capitali tutto sommato abbastanza contenuti, e ti danno la possibilità di investire nel settore, un settore che altrimenti non ti darebbe la possibilità di accesso, perché l'immobiliare purtroppo ti mette delle soglie decisamente alte, perché si parla di centinaia di migliaia di euro, quindi hai la possibilità di divertirti, avere dei ritorni discretamente buoni per il tipo di rischio che prendi, e tutto sommato provare anche un po' di brivido dell'investimento alternativo.
Grazie ad Andrea Mancini per queste informazioni, grazie a voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo che potete scriverci per suggerirci i temi delle prossime puntate di Grano o raccontarci la vostra storia mandando una mail a grano@willmedia.it. Io vi do appuntamento alla settimana prossima.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1.000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.